Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare. A cura di Rita Corsi.
Ho la gioia anche oggi di intervistare una delle quattro persone che lunedì 10 gennaio hanno ricevuto il premio della bontà Hazel Marie Cole Pianciamore. E la cerimonia appunto si era svolta nella sede di Piazza Benco e alla presenza dell'assessore Michele Lo Bianco, della Marchesa Etta Carignani, che presiede la giuria, la quale assegna, appunto decide a chi attribuire questo premio per la terza linea. La terza linea è per quelli che assistono delle persone o aiutano in generale non autosufficienti. La scorsa settimana avevo intervistato Maria Teresa Squarcina, presidente dell'associazione dei Banfield, che aveva segnalato per il premio una collaboratrice attiva da 20 anni, Gabriella Pipa, che non ha potuto essere presente. Oggi ho appunto la gioia, come dicevo, di intervistare Antonietta Falciano, che è stata segnalata dal professor Gianfranco Sinagra, tra parentesi primario ovvero di cardiologia, che ogni anno anche lui segnala a qualcuno dei suoi collaboratori o delle persone di cui ha stima. Antonietta è riuscita, e la ringrazio, a venire nei nostri studi. A lei adesso la parola. Antonietta, allora intanto ti presenti, perché ci siamo visti lunedì 10 gennaio e non ci conosciamo più di tanto, quindi a sorpresa, raccontaci.
Sì, buongiorno a tutti, sono Antonietta Falciano e sono responsabile dell'associazione AMBOLT, Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori, che è sul territorio nazionale, però ha anche due sedi nel Friuli Venezia Giulia, e io sono a Trieste,
e l'altra
sono
sede?
Delegata e a Udine. Quindi ci occupiamo, ormai io sono 20 anni sul territorio qui a Trieste, e ci occupiamo di dare aiuto ai malati che hanno una patologia tumorale.
E cosa ti ha spinto a entrare in questo campo anche così importante, così delicato?
Allora, io premetto che da piccola io sono stata sempre molto altruista, ma perché i sani principi vengono insegnati. Io dico sempre che è molto importante avere una famiglia unita, una famiglia che ha dei valori importanti, che sono l'amore, l'umanità, l'umiltà verso se stessi e verso le persone.
Tu sei cresciuta a Salerno?
Sono cresciuta a Salerno, e dove mia mamma, mio papà, mia nonna, io sono stata molto vicina a mia nonna, quindi mia nonna non rigida, però ovviamente lei era una persona e diceva: tu se vedi una persona anziana e sei in un bus, in un pullman, ti devi alzare e farla sedere, oppure se ha delle borse in mano che è pesante, tu gliele devi togliere, perché devi, sai, che è più anziana e le devi dare una mano. E io sono venuta così da piccola, insomma, ogni volta che vedevo queste persone ero lì pronta ad aiutare, sempre pronta ad aiutare.
Quante nonne ci vorrebbero oggi per insegnare ai ragazzi che
dei valori importanti,
che stanno seduti in autobus affollato e non ti danno il posto, a noi vecchietti.
Sì, ma diciamo che è un'altra generazione, noi dobbiamo anche capire che questi ragazzi di oggi stanno vivendo, noi eravamo più felici, insomma io ho 62 anni, eravamo molto più felici, non avevamo nulla, guarda Rita, non avevamo nulla, e però eravamo felici perché non c'erano tutte queste cose che stanno capitando in questi ultimi tempi, è tremendo, quindi anche il ragazzo vive nel suo mondo, ma... Sì. Anche perché poi prima, noi siamo 5 figli, purtroppo mia sorella non c'è più, adesso siamo in 4, papà e mamma non ci sono più, però diciamo che mamma era a casa e quindi faceva la mamma. Era una persona che ci dava delle indicazioni, non perché adesso le mamme di oggi non lo fanno, però comunque diciamo che venivano seguite di più i figli, perché tu uscivi di casa, rientravi, c'era mamma che ti ascoltava, cosa hai fatto oggi, cosa...
E la coeducazione tra fratelli anche.
E l'educazione fra fratelli, perché eravamo tutti insieme, insomma noi siamo molto molto uniti adesso, anche oggi, ancora oggi.
E da Salerno come sei capitata a Trieste?
Allora, come sono capitata? Perché mio marito, dirigente d'azienda, aveva dei lavori qui sul territorio friulano, siamo venuti a Trieste, e anche a me piaceva tanto Trieste, come, anche come posizione geografica, perché comunque somiglia molto alla nostra zona.
Sì.
E quindi diciamo che poi ho pensato, avendo due bambini piccolini, ho pensato che questa città... era una città, Trieste, una città molto tranquilla, austriaca, e con come ero io, cioè una persona che aveva dei valori, che il rispetto era importante, e che i miei figli vivessero in un ambiente, no perché giù, per carità, io non rinnego mai le mie origini, perché però comunque qui vedevo la città pulita, vedevo l'educazione, vedevo allora ho pensato, venendo qui, venivamo molto spesso qui perché avevamo degli amici, ho pensato che fosse la città giusta per i miei due ragazzi, che adesso sono sistemati, mio figlio è sposato, lavora in regione, mia figlia lavora in ospedale al Burlo, e sono nonna di 3 nipoti, quindi io sono felice di essere a Trieste, dico
bella.
La verità, sono molto contenta di esserlo, perché anch'io diciamo che è importante la tua privacy, è importante insomma ecco avere, ricevere prima una telefonata prima di venire a casa, insomma delle cose che, le ripeto, io non rinnego mai la mia città, ci vado volentieri, però anche io sono cresciuta in una maniera molto rigida, molto
sì.
rigida.
Ecco, all'Humboldt come sei arrivata?
Allora, come sono arrivata all'Humboldt? Perché mio papà era un malato oncologico, aveva un tumore alla prostata, e noi eravamo venuti qui ad abitare a Trieste, e io però, mio marito girava un pochettino per la regione, anche fuori a Brescia, ed io ero sola qui a Trieste, e ovviamente avendo due bambini piccolini, 6 e 8 anni, io non potevo andare giù a dare un aiuto alle mie sorelle per papà. E allora, insomma, ci andavo d'estate, infatti sempre d'estate ho rinunciato alle mie vacanze per essere presente.
Fare
giù,
il tuo turno.
Fare il mio turno, sì. Fare il mio turno giù con i miei genitori. E, però poi io abito in Viale Miramare, dove c'è anche la nostra sede, passando per, era il primo anno che si era attivata l'Humboldt, sono passata di là e ho pensato di dire, vabbè, non posso essere presente giù con il mio papà, e cerco di dare una mano qui a Trieste, che ci sono tante persone che hanno bisogno.
Ecco, questa è la chiave proprio, l'educazione della nonna, dei genitori, la malattia del papà e
sì.
la spinta interiore che tu hai assecondata. Allora hai bussato, racconta come
sì,
è stato
effetti,
il primo
sono
impatto.
Andata, sono andata su, ho detto che ero presente, che volevo dare un aiuto, perché insomma non potevo essere presente giù, i miei ragazzini erano qua a studiare. Ma io sono stata sempre una persona che mi sono dedicata al volontariato, anche prima prima di andare in Humboldt che è nata questa associazione, perché andavo quando avevo tempo e portavo i bambini a scuola, andavo ad aiutare delle persone anziane che erano sole, a far compagnia, a portarle fuori sempre, e poi andavo su a Cattinara a dare da mangiare le persone che erano in difficoltà.
Collaboravo
con loro, andavo su a dare da mangiare le persone, poi venivo giù, prendevo i ragazzi e tutto il pomeriggio poi facevo la mamma, l'autista, li portavo avanti e indietro, perché poi comunque i miei figli hanno fatto tutto, di tutto, inglese, musica.
E Trieste offre tutte queste, tutte queste opportunità.
E io ho avuto modo di fargli fare tutto quello che,
un'educazione completa.
Io ho lavorato per un periodo perché sono una consulente, però ho cercato di dare una mano a una mia amica nelle ore libere, però poi dopo lei se n'è andata come consulente, come commercialista, poi se n'è andata in Brasile ed io sono rimasta qui a Trieste e mi sono trovata così. E quindi ho pensato comunque di dare una mano, anche se lo facevo sempre nel mio tempo libero, però poi l'ho fatto di più. Come sono entrata in Humboldt? Ci sono entrata appunto perché passando, che c'era il PAM che si era attivato in quel periodo, ho visto, ho letto Humboldt, Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori, via Le Miramare 3, mi sono fermata, sono andata su, mio papà era giù che era ammalato e io ho detto vabbè, mi darò da fare per aiutare queste persone. E ho iniziato a dedicarmi a questa missione. Dopo la persona, insomma, sono stata brava perché le cose devono partire, Rita, sempre dal cuore.
Sì.
E io, insomma, non sono, come vedi, non leggo niente, faccio tutto così a braccio, perché tutte quelle cose che mi vengono dal cuore. E, sono una persona che se ti dico, e a parte il fatto che ti guardo negli occhi quando parlo e quello che dico nei miei occhi lo dice anche il mio cuore. E le persone se ne sono accorte, quindi io non dico mai di no, non ho mai detto di no alle persone che erano in contatto con me, che avevano bisogno di aiuto, ai distretti che collaboro, agli assistenti sociali che collaboro, perché noi collaboriamo con le istituzioni, in ogni momento che hanno chiamato, anche la mattina per un trasporto che non avevano la possibilità di farlo fare ad altri, si rivolgono a noi e dicono Anto, solo tu mi puoi aiutare, e quindi sanno che io non dico mai di no e risolvo il problema. Come stamattina ci ha chiamato una signora che aveva bisogno di una visita, una signora di 86 anni, e noi domani abbiamo dermatologia, perché poi ti racconterò quello che fa la nostra associazione. Adesso ti sto raccontando un po' gli aneddoti di quello che faccio, e praticamente ha chiamato e la signora, ovviamente una persona anziana, ha detto se poteva fare la visita da noi, e perché i tempi, ha chiamato in ospedale, i tempi erano lunghissimi, ha dei pruriti e quindi un prurito, e quindi io ho detto che la dobbiamo anche andare a prendere domani mattina e la portiamo in sede, che abbiamo dermatologia, e la facciamo vedere alla nostra dermatologa. Quindi questo ti dico è Humboldt. Nella giornata, ecco, questo è quello che io ho vissuto in un'ora che sono stata presente lì.
Elimina code, si potrebbe dire.
Sì, in effetti noi segnaliamo anche i tempi.
Sì, perché la sanità ha tempi biblici.
Ha tempi biblici perché purtroppo, insomma, anche da quando c'è questo Covid, purtroppo si è dirottati tutti qua, e noi sappiamo che il malato oncologico non è che è stato messo da parte perché loro hanno voluto, l'azienda ha voluto che venisse da parte, però non si sono programmati gli interventi, però non ci sono sale di rianimazione, e purtroppo il malato oncologico, chi peraltro o ha altri interventi, non erano, però, cioè, importante adesso, perché una persona malata che ha il Covid e va in ospedale, cara Rita, è perché sta male, è perché ha i polmoni che insomma non funzionano più, è perché purtroppo è in fin di vita, perché è così. E allora cosa fai? Fai morire una persona, mentre l'intervento è programmato per qualche altro ammalato, che è programmato sì, però non è in fin di vita. Questo qui è in fin di vita, perdono. Per questo motivo l'azienda deve per forza fare questo genere di lavoro. Io li capisco, sono in difficoltà tutti. La metà degli operatori sanitari sono con il Covid, mancanza di personale, è una situazione veramente allarmante in questo
drammatica,
periodo.
Drammatica proprio, sì.
E anche noi abbiamo paura, tutti abbiamo paura.
E voi cogliete queste grida di dolore?
Noi non ci siamo mai fermati. Noi abbiamo anche scritto un libro con l'Annalisa Perini, una giornalista, e proprio Resilienza e Solidarietà, dove tante persone nel periodo di febbraio, quando a fine febbraio è iniziato l'allarme Covid, che non si sapeva neanche cosa fosse, noi non ci siamo mai fermati, Rita. Noi ci siamo messi a fianco della Protezione Civile e abbiamo fatto tutto. Io ti dico, mio marito è un malato oncologico, io non ho avuto paura di questa malattia, perché di questo Covid, perché non abbiamo pensato a nulla. Noi come squadra di volontari, siamo più di 40, compresi i medici che collaborano con noi, non ci siamo tirati indietro a dare aiuto, a collaborare, che ci chiamavano le persone, avevamo un cellulare di emergenza, ci chiamavano per le mascherine, per i medicinali, per ritirare la spazzatura, per la spesa. Abbiamo fatto tutto, e anche nel momento di emergenza in cui il comune di Trieste aveva dato la possibilità dei buoni spesa, che comunque era online in quel periodo, mi ricordo benissimo, c'erano persone in condizioni disagiate che non avevano ovviamente il computer, si sono rivolti a noi e noi abbiamo scaricato la domanda per presentare i buoni spesa agli assistenti
sociali. Questo è veramente meritorio.
E tante cose di noi purtroppo non si sanno, e io ti ringrazio di avermi dato anche la possibilità, anche tu, di dire quello che noi svolgiamo sul territorio, perché veramente siamo un'associazione che non si sa ancora il livello di aiuto che viene sporto da parte nostra.
Difatti nella primavera, appunto, di 2 anni fa avevo intervistato Don Francesco Pesce, che aveva animato a Valmaura, vero,
sì,
200 più volontari,
sì,
vero, per questo servizio,
certo.
Però voi con la specializzazione nel campo medico.
Certo, noi avevamo anche dei medici che comunque andavano a casa di persone che non stavano bene, che avevano bisogno di aiuto, e siamo andati, malati oncologici. Io ho una signora malata oncologica, anche, anzi vorrei attraverso la vostra radio fare un appello. Noi abbiamo 2 persone malate oncologiche che purtroppo devono fare il terzo vaccino, da 2 mesi è scaduta la seconda dose, la terza dose, non vanno a fargliela a casa, e queste persone ricevono in casa loro persone, infermieri, OSS, tante persone che vanno a cucinarli, perché io ne ho una che posso fare anche il nome, perché se lei che sta qua ci chiama in diretto, la muciaccia Teresa, la quale io l'assisto da 10 anni, una signora che ha 10 tumori, e noi andiamo la seguiamo, d'altronde lei, io sono un suo punto di riferimento. Sono trascorsi 2 mesi che è finita la seconda dose, doveva fare la terza, e ancora non sono andata a casa a farglieli a domicilio, perché lei è allettata, non si può muovere. Noi abbiamo le chiavi di casa, come ce l'ha la signora delle pulizie, che aspetta l'infermiere, aspetta l'OS, aspetta la persona, perché è anche un'ostomia, vanno a cambiargli il sacchetto, a lavarla, a farle tutto, e devono andare a fargli questa terza dose, perché questa donna è un soggetto a rischio, è una persona che ha bisogno che vanno a farci un terzo vaccino, perché altrimenti questa signora non ci sarà più. Se le viene il Covid, Teresa Muciaccia non ci sarà più.
Quindi lanciamo questo appello veramente.
E un'altra cosa importante che io vorrei dire, come associazione, io mi interesso anche delle persone seguite dal CSM.
Molto importante.
Io ricevo persone, fino adesso ne avrò avuto 100 fino adesso.
Tante.
E adesso ne ho 6 che praticamente sono io il loro tutor, e quando sono da me non le faccio sentire emarginate, io le faccio fare tutto a queste persone. Sono persone uguali a tutti gli altri miei volontari che sono presenti in associazione. Fanno tutto. Una volta, ti racconto solo questo,
sì,
avevo una signora seguita dal centro di igiene Gambini.
Sì.
Allora, 2, una persona era ipovedente, ti parlo di una decina d'anni fa, un esempio, perché ne ho avuto sempre 5-6 con me, una persona ipovedente e un'altra era ungherese che viveva da tanti anni, aveva la cittadinanza italiana. Allora, Io ho un call center autorizzato per la raccolta fondi che facciamo per aiutare le persone che stanno male. Allora, cosa mi sono inventata? Ipovedente, non sapevo cosa farle fare. Cosa le facevo fare a questa persona ipovedente? Che aveva una borsa lavoro con me con la legge 68? Allora, l'altra non sapeva parlare italiano. Cosa le faccio fare a questa? Cosa ho fatto? Mi sono inventata io una cosa bellissima, che poi anche gli assistenti sociali sono venuti. Ho messo una scrivania con due sedie. Allora, la persona ipovedente sapeva parlare benissimo, aveva un'umanità e ce l'ha ancora, si chiama Delfina, un'umanità nel parlare, ma così suadente che non ti dico. L'altra invece mi poteva fare i numeri di telefono. Allora, la persona faceva il numero di telefono e passava la cornetta alla Delfina, che chiedeva un contributo per aiutare le persone che noi davamo assistenza. Guarda, una cosa bellissima. E così quelle persone le ho fatte sentire vive, perché
utili,
di grande aiuto.
Veramente la fantasia,
una cosa bellissima,
la fantasia dell'amore.
La fantasia dell'amore.
Bellissima.
Bosazzi fa, dobbiamo fare le puntate con te, per in tanti anni di questa mia vita vissuta e che vivo dalla mattina
in pienezza. 8
fino alle 7 di sera, alle 19, guarda, che sono là dentro ed è continuo il movimento di assistenza, di tutto quello che noi facciamo. Adesso abbiamo due sedi, una dove abbiamo gli ambulatori di prevenzione, e anche questo ci tengo a dirlo, sì, facciamo visite di prevenzione, ginecologia, dermatologia, urologia, viene svolta la terapia del dolore, abbiamo un supporto psicologico, specialmente un supporto psicologico l'abbiamo utilizzato anche per le persone del Covid che erano in panico e lo sono ancora, però diciamo che la risorsa noi ce l'abbiamo per il malato oncologico e per la famiglia, che la nostra psicologa è come caregiver sia all'ammalato che alla famiglia e soprattutto per le cure palliative e per il fine vita. Noi questo lo facciamo, anche la nostra psicologa va a domicilio, siamo aiutati da una fondazione che anche quest'anno abbiamo avuto il contributo e aiutiamo le cure palliative che ci contattano per dare supporto psicologico alla famiglia che viene a conoscenza che purtroppo la persona è in fase terminale.
Quindi collaborate anche con l'ospice di Aurisina?
Aurisina, io ho un bellissimo rapporto con la Vecchi e con Borotto.
Roberta, sì.
Roberta,
sì, sì.
Perché Roberta, insomma, noi siamo tanto amiche, perché ogni volta che mi chiede qualcosa dice che io non dico mai di no, anche con lei.
Sì.
Una volta con Borotto abbiamo fatto un trasporto di una persona che voleva vedere la nipote che faceva la comunione, e pensa che siamo riusciti, noi e Borotto, lui dentro alla nostra macchina, perché noi abbiamo una macchina predisposta per disabili in carrozzina, era una domenica, siamo riusciti a portare questa signora dall'hospice insieme a Borotto in chiesa ad assistere alla funzione della nipote che faceva la comunione.
Con una commozione.
Guarda,
grandiosa.
Una commozione. Come fai a non essere dentro di te con tutti questi valori, con tutta questa umanità, con tutto questo? Come fai a non esserlo quando vedi le persone che hanno bisogno e che ti chiamano e stanno con te a telefono? Tu dividi con loro, cioè loro, il fatto che ti parlano e ti chiedono aiuto, si divide il dolore viene diviso e condiviso e quindi si alleggerisce il dolore della persona.
E anche le gioie vanno condivise,
va,
vero?
Condiviso tutto, noi condividiamo il bene e condividiamo il dolore, la gioia e il dolore sempre, condividiamo tutto.
Bellissima, veramente. Ecco, sento che veramente Sinagra ha fatto bene segnalare il tuo nome, ecco, per questo premio che ogni anno viene dato dalla fondazione.
Io ringrazio il professor Sinagra, sì, che eravamo presenti in effetti alla testimonianza quando eravamo per l'ammalato, ero presente anch'io perché anch'io insomma sono una persona che ha una malattia rara e comunque ero presente e le parole che ho detto, la cosa importante dentro di noi sono dei valori, l'umiltà, l'umanità e l'amore. Quelle sono le cose più importanti che rendono la persona ricca. Queste sono le tre ricchezze. Non bisogna andare a scuola per impararle queste cose. Non bisogna essere laureati, non bisogna andare a scuola. O ce l'hai o non ce l'hai, Rita.
E ai tuoi figli hai trasmesso questi valori?
Io ho trasmesso questi valori, mia figlia, tutti la cercano. Mia figlia lavora al Burlo, lavora con i bambini in terapia intensiva. Mia figlia è molto amata perché lei...
Ha questa sensibilità.
Sì, 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 sì. Ce l'abbiamo tutti, tutti. Sì. Mio marito, io ero qua con i bambini, mio padre è morto nelle braccia di mio marito, quindi per dirle, perché io ero qua e non potevo essere presente perché i bambini andavano a scuola. Come facevo ad essere presente giù? Allora in un periodo dove io non potevo andava mio marito e papà è morto nelle braccia di mio marito, quindi anche mio marito. E io ringrazio anche la mia famiglia che mi ha dato la possibilità di essere in Humboldt, perché io non ho dedicato tanto tempo alla mia famiglia, ho dedicato tanto tempo a queste persone che avevano bisogno.
Però
di
ai
me.
Figli hai trasmesso questi valori.
Certo.
Questa è cosa così.
Cioè, anche se
e
non li ho trasmessi,
la cosa più importante. Ecco, veramente toccante questa testimonianza che ci ha dato la nostra Antonietta Falciano, e ringrazio Elisabetta Lisa Zogani che sostituisse Riccardo in questa settimana, e risentirci la prossima settimana.
Grazie, saluto a tutti, e se avete piacere di venirci a trovare, noi siamo in Viale Miramare numero 3. Grazie molte.
In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare. A cura di Rita Corsi.